Quattordicesima domenica dopo la Pentecoste, con la memoria di San Giuseppe da Copertino, che veneriamo ogni anno ad Osimo durante il pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto. Durante questa settimana, oltre alla festa della Madonna del 24, la Madonna della Mercede e altre festività, naturalmente abbiamo le quattro tempora di settembre, quindi astinenza e digiuno, il mercoledì, il venerdì ed il sabato. Domenica prossima la Santa Messa riprende all'orario consueto, quindi qui a Ferrara il pomeriggio alle ore 17:30, e sarà la 19ª domenica dopo la Pentecoste. Avviso anche, se non vi è stato già detto, che sabato 1 ottobre a Verrua Savoia vi sarà l'ordinazione sacerdotale del diacono Charbel Madi, e quindi chiediamo naturalmente preghiere per lui e anche per noi, che a partire da domani fino a sabato prossimo i sacerdoti, i seminaristi e i fratelli del nostro istituto incominciano i loro esercizi spirituali. Siamo quindi irreperibili durante una settimana, però per le urgenze una suora risponderà alle vostre telefonate e eventualmente ce le comunicherà. Benissimo, allora detto questo, naturalmente raccomando anche le vostre preghiere, tanti malati che hanno bisogno del nostro aiuto, almeno spirituale. Detto questo, due parole sulle letture che avete appena ascoltato. Abbiamo incominciato con questa domenica a leggere l'epistola di San Paolo ai Corinzi, anzi sono due per la verità, e poi abbiamo un passo, questa volta non del Vangelo di San Luca che avevamo già da un po', ma quello di San Matteo. È il famoso miracolo della guarigione del paralitico. Dagli altri Vangeli sinottici abbiamo qualche dettaglio in più. Il posto in cui è avvenuto il miracolo, per esempio, è, come dice il Vangelo di oggi, nella città di Gesù, che non è Nazaret, neanche Betlemme, è là dove vivevano i suoi primi apostoli, quindi Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, ed è proprio nella casa di Pietro che avviene il miracolo. Gesù è attorniato da una gran folla, non tutti sono amici però in questa folla, come vedremo, ed allora ecco che gli amici o i parenti di un pover'uomo che era paralizzato a letto da tanto tempo, non trovano altro mezzo che salire sul tetto della casa, che era un tetto piano, e poi di fare un buco, di togliere delle tegole e di calare la barella col loro malato proprio davanti a Gesù. Che cosa si aspettavano tutti quanti? Cosa si aspettava il malato? Cosa si aspettavano gli amici, che gli volevano bene, con tanta fatica e anche un po' di rumore l'avevano messo proprio davanti al maestro? Cosa si aspettava la folla? Un miracolo, la guarigione del malato. Allora possiamo immaginare una grande delusione nella folla che si aspettava il miracolo, nei parenti del malato. Forse nel malato, ma forse no, perché il dono che gli fa Dio porta con sé il dono della grazia, la delusione perché la guarigione non c'è. E Gesù, invece di dirgli sei guarito, gli dice ti sono perdonati, ti sono rimessi i tuoi peccati. Dopo la delusione, la rabbia in alcuni, nei nemici di Gesù, che dicono costui bestemmia perché solo Dio può rimettere i peccati. E allora, come sapete, il Signore, per dimostrare che ha il potere di rimettere i peccati, guarisce il paralitico. Vediamo un pochino cosa possiamo ricavare da questo fatto. E prima di tutto, anche noi siamo tante volte come quei seppur generosi e buoni amici del paralitico e la folla che si aspettavano una guarigione. Tante volte noi ci rivolgiamo a Dio per avere dei beni materiali, degli aiuti materiali, delle grazie di quaggiù, Ed invece il Signore li ha stupiti dandogli qualche cosa di ben più importante, la guarigione dell'anima. Naturalmente è lecito chiedere le cose di questa terra di cui il Signore sa che abbiamo bisogno, e Cristo ha compassione di questo malato, infatti alla fine lo guarirà. E tuttavia vuol far capire, proprio con questa sua decisione che stupisce tutti, quello di non guarire immediatamente il malato, ma invece di dirgli ti sono rimessi i tuoi peccati, che cosa è più importante. Noi dobbiamo chiedere al Signore che cosa? Il perdono dei nostri peccati, di questo fardello che pesa su di noi, sulle coscienze di ciascuno di noi, il perdono dei miei peccati. Durante la messa quante volte chiediamo questa grazia, Kyrie eleison, Signore abbia pietà di me, rimetti i miei peccati, eccetera. Ebbene, deve essere non delle parole della bocca, ma un desiderio profondo del cuore. Questa è la grazia da chiedere, ma la remissione dei peccati va sempre assieme al conferimento della grazia. Come il peccato ci priva della grazia di Dio, così il perdono del peccato ci dà la grazia di Dio. Noi non possiamo essere perdonati da Gesù, da Dio, con un colpo di spugna che però non ci rimette in grazia di Dio. È la grazia di Dio che cancella i nostri peccati. E la grazia di Dio quindi è la seconda cosa che noi dobbiamo chiedere al Signore. Signore, fa che io viva in grazia di Dio, fa che io mi conservi in grazia di Dio, come dice San Paolo nell'Epistola di oggi, fino alla fine dei miei giorni, fino alla venuta del Signore Gesù, che il Signore mi ritrovi in grazia di Dio. E questa è la grazia delle grazie, quella della perseveranza finale. Perché, vedete, la grazia di Dio è quella cosa di cui dice San Paolo, sempre nell'Epistola di oggi, ricevendo la sua grazia in Lui, in Gesù Cristo, voi siete diventati ricchi. Non c'è tesoro grande come la grazia di Dio, e non c'è quindi sventura più grande che quella di perdere la grazia di Dio. Nell'orazione della messa oggi diciamo: Signore, senza di te noi non ti possiamo piacere. Quindi senza l'aiuto della grazia di Dio non possiamo essere amici di Dio, non possiamo essere graditi a Dio. La seconda riflessione che dobbiamo fare riguarda la critica dei farisei, degli scribi, dei rabbini a Gesù. Chi crede di essere? Solo Dio può perdonare i peccati. È vero, solo Dio può perdonare i peccati, perché il perdono del peccato vuol dire tornare nell'amicizia con Dio e ottenere il perdono da chi è offeso, che è Dio. Quindi Dio solo può perdonare i peccati. Tanto più che, come vi ho detto, il perdono dei peccati avviene mediante la grazia. Ora Dio solo può dare la grazia, che è qualcosa di divino, di sovrannaturale, che non è umano, che non si trova in natura. Allora, cari fedeli, con queste parole i farisei praticamente ci mettono senza volerlo sulla strada. Gesù è il figlio di Dio, Gesù è veramente Dio. E la guarigione del paralitico Gesù la fa per dimostrare la sua divinità. Certo, ha compassione di quest'uomo, ma il suo scopo principale non è guarirlo. Un giorno quest'uomo si ammalerà di nuovo e morirà, ma invece il suo scopo è dimostrare che lui è il figlio di Dio, che è venuto a perdonare i peccati del mondo. E per un terzo punto diciamo questo: lo stupore della folla. La folla, ci dice il Vangelo, si stupisce nel vedere che Dio ha dato un tale potere agli uomini. A cosa si riferisce l'Evangelista? Forse la folla si stupisce che abbia dato a Gesù il potere di guarire i malati, perché ancora una volta quello che colpisce di più la gente è la guarigione fisica e non quella spirituale. Ma forse invece l'Evangelista allude a questo, lo stupore della folla, perché Dio ha dato il potere a chi sembrava un uomo, Gesù, di perdonare i peccati. Ebbene, questo deve essere il nostro stupore ammirato e riconoscente, che Dio ha dato agli uomini il potere di perdonare i peccati. Gesù è vero Dio, ma il sacerdote è solamente un uomo, un povero peccatore anche lui. Eppure noi con ammirazione e con stupore dobbiamo dire com'è che un potere divino è stato concesso degli uomini. Infatti quando il sacerdote assolve, dice io ti assolvo. Non dice Dio ti assolve, dice io ti assolvo. Certo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Certo, per i meriti del sangue di Cristo. Ma io ti assolvo, perché è la sera di Pasqua. Cristo risorto è apparso agli apostoli e ha dato loro il potere di perdonare i peccati. Ricevete lo Spirito Santo, coloro ai quali perdonerete i peccati saranno perdonati, coloro ai quali tratterrete i peccati saranno trattenuti. E per poter capire se perdonare o non perdonare le colpe, il ministro di Dio deve conoscere le colpe, non solo, ma anche la disposizione dell'animo del penitente. E quindi è necessario che il penitente apra il suo intimo, il suo cuore, lo stato dell'anima sua al confessore. Agli apostoli succedono i sacerdoti nel ministero della penitenza. Veramente dobbiamo stupirci che Dio ha dato un tale potere agli uomini, e l'ha fatto Gesù nella sua infinita misericordia per darci quella dolcezza del sapere e del constatare che Dio ci ha perdonato, come fu riempito di dolcezza quel paralitico nel sentire la parola di Gesù, ovvero sia Dio ti ha perdonato, io ti perdono i tuoi peccati. Allora, per concludere queste parole, ricordiamoci cosa dobbiamo chiedere a Dio. Dobbiamo fargli la preghiera del buon ladrone. Il buon ladrone dall'alto della croce non chiede a Gesù: Gesù, fammi scendere dalla croce, Gesù, salva la mia vita, Gesù, poni fine alle mie sofferenze. Gli dice: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno, e ammette le sue colpe e i suoi peccati. Ebbene, Gesù gli dice: in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Questo dobbiamo chiedere al Signore assieme alla grazia di Dio. E questo che Gesù ci fa chiedere nel Padre nostro, la preghiera che ci ha insegnato Gesù. Che cosa gli chiediamo? Rimetti a noi i nostri debiti. Ecco cosa gli chiediamo: il perdono dei peccati. E ancora, non lasciarci vincere dalla tentazione. E ancora, liberaci dal male. E questa preghiera la facciamo nostra oggi. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.